A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Lunedì A come America Latina, in collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Partiamo dalla notizia delle ultime ore, andiamo in Guatemala e sentiamo il presidente della Repubblica Arevalo.
Nuestra estrategia contra los criminales está teniendo éxito, sin pactos, sin privilegios y sin medias tintas. Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado están cayendo ante la fuerza y la acción contundente de un pueblo y un gobierno que ya decidieron vivir en paz, en democracia, con justicia y bienestar. Hoy, en un operativo combinado entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles en donde se habían amotinado los criminales miembros de estos grupos.
Un discorso di circa 20 minuti dove ha annunciato l'istituzione dello stato di emergenza in Guatemala, che in questo momento è assediata dalle bande criminali, Alfredo.
Eh sì, è una prova di forza decisiva per Bernardo Arevalo, che è il presidente del centro-sinistra, ricordiamo che è stato eletto nel 2023 con la promessa di combattere la corruzione. Lui in questo discorso che abbiamo ascoltato ha detto che è stata proprio la corruzione quella che ha permesso il dilagare di queste bande criminali, che sono le solite, sono la Calle 18 e la Mara Salvatruccia 13, cioè sono quelle due gang criminali ormai multinazionali nate negli anni 80 a Los Angeles negli Stati Uniti, uno nella 13esima strada e l'altro nella 18esima strada, come gruppi di autotutela dei rifugiati salvadoregni in una Los Angeles che era dominati dalle gang asiatiche piuttosto che messicane, e poi tornate in Centro America invece sono diventate una realtà criminale importantissima che non ha toccato soltanto due paesi del Centro America, che sono il Panama e in Costa Rica. Ecco, in Salvador sappiamo come è andata a finire con le leggi eccezionali che ha fatto Nayib Bukele, soprattutto con le sue carcere, i suoi carceri speciali, che ha tagliato il rapporto tra queste gang e i loro affiliati al di fuori del carcere. In Guatemala invece è stata nel mese di ottobre approvata questa legge antipandia, cioè una legge anti-gang sostanzialmente, che prevedeva ad esempio l'isolamento in carcere di massima sicurezza dei capi, e il motivo per il quale c'è stata questa rivolta è proprio perché tre capi di queste gang erano stati trasferiti in carcere di massima sicurezza e gli altri affiliati di queste gang nel carcere normale hanno preso in ostaggio 45 tra poliziotti, psicologi eccetera, ed è scattata la repressione. Sono stati riconquistati questi carceri, sono stati liberati quasi tutti gli ostaggi, non vengono segnalati morti, ma nel frattempo i pandillero, cioè i criminali a piede libero, come vendetta per questa azione del governo, hanno ucciso 8 poliziotti e feriti altri 10, quindi una piccola guerra civile, per questo motivo che si giustifica lo stato di emergenza, ma e questo è un tema delicato, i centroamericani non ce la fanno più a vivere sotto il controllo di queste bande criminali, che non soltanto si occupano di narcotraffico e di corruzione ad alto livello, ma poi taglieggiano anche la singola persona che abita in un quartiere popolare, tutti sono sotto, diciamo, terrore da parte di queste bande. Quindi certo, il governo di Arevalo non è quello di Nayib Bukele, ma sicuramente questo questa ribellione e quello che è successo, anche questa vendetta sui poliziotti, porterà a una forte svolta nella lotta a queste bande che finora onestamente in Guatemala non era stata mai fatta.
Ecco, approfitto per chiederti come come sta agendo Arévalo non solo nel contrastare queste bande criminali, ma anche per rispondere ai bisogni della popolazione.
Beh, diciamo che il suo governo, diciamo, fondamentalmente il suo governo è un mix di socialdemocrazia e ambientalismo. Si sta un po', diciamo, ha fatto alcune misure interessanti per quello che riguarda il lavoro fondamentalmente. In Guatemala c'è un problema che riguarda il lavoro nelle grandi piantagioni, perché Guatemala è un paese fortemente interessato ad esempio dalle piantagioni di banane e anche di prodotti per la produzione dei combustibili, prodotti biomasse per i combustibili. Quindi c'è stata una prima legge interessante su il lavoro e sulle condizioni del lavoro nel paese, che è un tema storico. Per il resto, diciamo che la sua scommessa più forte riguarda il disarticolare il sistema di corruzione che collegava che collega la politica, le polizie con le bande criminali. Se riuscisse in questa impresa, vedremo adesso quali saranno i prossimi passi, ma se riuscisse in questa impresa sarebbe diciamo un passo importantissimo nel compimento del suo programma, che girava fondamentalmente attorno a questo, perché poi in realtà Shawki non è un problema di semplice criminalità con la quale a un certo punto puoi anche convivere. Il problema delle bande criminali in Centro America porta non soltanto a un appesantimento e al terrore nella vita quotidiana delle persone, soprattutto ovviamente dei più poveri che non possono pagarsi guardie del corpo, ma porta anche all'allontanamento di chi vuole investire, di chi vuole aprire un'attività. C'è chi investe in un paese nel quale sa che dopo 2 secondi si presenteranno per taglieggiarlo queste bande criminali, che tra l'altro sono in guerra tra di loro, quindi in realtà non c'è nemmeno sicurezza da questo punto di vista, perché sono costantemente in guerra. Quindi ecco, per ora abbiamo importanti passi sul tema del lavoro, che è un problema storico del Guatemala, e adesso questo focus sulla lotta alla criminalità e alla corruzione, che diventa decisiva, perché da qui scenderanno o discenderanno molte possibilità di fare altre cose.
Today we build on this with a partnership that reflects the true breadth and depth of our relations. We are turning our friendship into greater strength for Mercosur and Europe alike. So let me thank you once again for your hospitality, and long live the friendship Europe-Mercosur. Muchas gracias.
Finalmente Mercosur, Alfredo.
Finalmente, ma comunque è una telenovela con colpi di scena, perché manca ancora la ratifica del Parlamento europeo e dei singoli parlamenti sudamericani. Diciamo, quelli dei parlamenti sudamericani non dovrebbero esserci dei problemi, anche se anche là ovviamente ci sono settori che sono molto irrequieti, come ad esempio l'industria brasiliana, che teme giustamente l'ingresso di prodotti dell'industria europea. La guerra sarà, le ultime cartucce di questa guerra verranno tutte sparate nel voto di ratifica del Parlamento europeo, che aveva già votato per l'accordo, quindi vediamo se qualcuno cambierà idea nel frattempo, ma diciamo che possiamo anche quasi cancellare questi 25 anni. E credo che nella storia dell'umanità non esista un trattato che sia negoziato per 25 anni, perché in questi 25 anni abbiamo discusso soltanto di agricoltura e quindi dei danni ipotetici o veri dell'agricoltura europea rispetto ai prodotti del Mercosur. In realtà le garanzie che sono state inserite in questo accordo garantiscono appunto che non ci saranno nessun tipo di conseguenza pesante, ci sarà un abbassamento di prezzo di alcuni prodotti e i prodotti del Mercosur sono già sui nostri scaffali, cioè basta andare a qualsiasi supermercato e vedere ad esempio la carne argentina. La differenza è che oggi la carne argentina brasiliana costa 40 euro al chilo, tra un po' costerà 30, perché dal 25% di dazi si passerà al 7%, ma in realtà per l'Europa l'agricoltura è marginale, nel senso che l'8% del PIL e il 10% dell'occupazione, e chi fa la parte del leone in questo accordo da parte europea e l'industria e il settore dei servizi. Ma dicevo, questo riguarda l'aspetto del trattato commerciale, che non a caso si sblocca in questo contesto, e questa è la seconda dimensione, che in questo contesto odierno, con i paesi NATO o i paesi del G7 che si scannano a vicenda, un accordo di questo tipo, che è vero, crea il mercato di consumatori più grande al mondo, ma che in qualche modo diventa un'alleanza tra Unione Europea e quel pezzo dell'America Latina che ha creato un percorso di unità, appunto il Mercosur, copiato dal percorso europeo e che ha le stesse aspettative. E poi parliamo ovviamente di paesi democratici, perché tra l'altro il Mercosur ha una clausola che se in qualche paese membro c'è un colpo di Stato, si esce dalla legalità, viene sospeso, così come è sempre successo col Venezuela, che attualmente è sospeso dal Mercosur. Quindi è un'alleanza tra democrazie, con un pezzo del pianeta dove si riversarono un secolo fa decine di milioni di europei, quindi con grandissime affinità culturali che non sono soltanto la passione per il calcio. Ecco, in questo contesto geopolitico, questo accordo commerciale prende tutt'altra valenza, perché è un segnale di vita da parte dell'Unione Europea ed è in controtendenza rispetto a quello che stiamo vedendo. Cioè, mentre si smonta il multilateralismo, si mettono in discussione alleanze e amicizie consolidate nei decenni, l'Europa e un gruppo di paesi sudamericani invece fanno la scommessa contraria, cioè costruiscono insieme un'istanza multilaterale. Quindi un segnale molto forte anche fuori dall'Europa e anche fuori dall'America Latina.
Ecco Alfredo, prendo spunto da quello che stai dicendo, ascoltiamo un brano di Lula che aveva incontrato prima di questo vertice von der Leyen.
L'accordo che sarà affinato domani in Assunção, no Paraguay, è buono per il Brasile, è buono per il Mercosur, é bom para a Europa e é bom, e muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo.
Multilateralismo, la parola chiara, ha detto va bene per il Brasile, per i paesi dell'America Latina, ma soprattutto per il multilateralismo.
E dice per il mondo democratico.
Per il mondo democratico.
Lui, io non l'avevo sentito questo brano del discorso di Lula, però conferma quello, che è un'alleanza tra democrazie e negli accordi odierni non è di tutti i giorni. Perché Lula non ha assistito alla firma d'Assunzione di Paraguay, ma ha ricevuto il giorno prima, ha presenziato ovviamente il ministro degli esteri brasiliani, il giorno prima invece ha ricevuto a Brasilia Ursula von der Leyen per firmare un accordo strategico tra Unione Europea e Brasile per quello che riguarda l'investimento sullo sfruttamento delle terre rare e dei minerali strategici. Quindi l'Europa per la prima volta, ed è la prima in assoluto, entra in quello che è diventato il terreno di scontro tra Cina e Stati Uniti per assicurarsi questo tipo di materiali strategici. Gli Stati Uniti hanno appena firmato un accordo con l'Australia, la Groenlandia in buona parte il tema è quello. Ecco, l'Unione Europea non soltanto dà questo importante segnale firmando complessivamente l'accordo commerciale con Mercosur, ma poi con il Brasile decide di diventare partner nel sfruttamento di le terre rare, di cui il Brasile è il secondo paese al mondo per riserve dopo la Cina, ma ancora molto poco sfruttate.
Alfredo, sei d'accordo? Lo adottiamo come stacco questo.
Sì, pienamente d'accordo, almeno fino al Super Bowl.
Fino al Super Bowl. Adesso andiamo in Venezuela perché sta succedendo di ogni.
CBS News has learned that CIA Director John Ratcliffe traveled to Venezuela to meet with interim president yesterday.
Delcy Rodríguez, la presidenta incaricata di Venezuela, si riunió con John Ratcliffe, director della CIA.
Cosa sta succedendo in Venezuela?
Posso svelarlo ai nostri ascoltatori. L'altro giorno, chattando con Sciauchi, dicevo: questo qua è un copione già perfetto per le prossime serie di Netflix, perché ci sono tutti gli ingredienti: i tradimenti, la corruzione, i blitz delle forze speciali, c'è tutto. Ed è difficile effettivamente stare dietro a quello che sta succedendo e soprattutto capire il senso compiuto. Però diciamo un paio di cose importanti che sono successe. La prima è stata questa clamorosa visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, al palazzo di governo di Caracas con la presidente Delcy Rodriguez. Di solito queste cose non si pubblicizzano mai, e raramente in America Latina il direttore della CIA incontra un presidente, se non torniamo indietro ai tempi delle dittature militari. Comunque, questo incontro a luce del sole, con la CIA che fa da portavoce della Casa Bianca, quindi non Rubio, non Trump, ma direttamente la CIA, che vi ricordate è quella che aveva autorizzato Trump ad operare, quella che ha organizzato sicuramente la cattura di Maduro, e Ratcliffe, che si occupa di intelligence. Oltre a quello, oltre l'intelligence, ha parlato di cooperazione e investimento, quindi ecco questo mescolamento di competenze tra i compiti della CIA e la parte degli investimenti. C'è questo taglio, diciamo, mercantilista dei rapporti. Però il giorno dopo, e questo è il dato che non è detto che si possa collegare, però diciamo che è una grande casualità, avviene il primo rimpasto di governo di Delcy Rodriguez, che finora aveva il governo uscente di Maduro, e viene eliminata la persona forse più molesta e più indigesta per gli Stati Uniti, che in sé sarebbe un personaggio da Netflix, sul quale sicuramente prima o poi faranno una serie. Non è un venezuelano, è un colombiano di nascita, Alex Saab, figlio di immigrati libanesi. Ne abbiamo parlato più volte di queste famiglie libanesi molto potenti che ci sono in America Latina, che è stato e che era il ministro dell'industria. Ecco, il suo ministero è stato cancellato e accorpato con quello del commercio, e il nuovo ministro è un tenente colonnello, Luis Antonio Villegas Ramirez. Quindi si conferma ancora di più il taglio, diciamo, militare, civico-militare del governo venezuelano. Ma torniamo ad Alex Saab, perché non è un ministro, non era un ministro qualsiasi. Alex Saab è stato accusato da più paesi di essere il prestanome di Nicolás Maduro, cioè sostanzialmente quello che ha costituito il malloppo di Nicolás Maduro all'estero, che sappiamo da fonte certe ovviamente che in buona parte si trova in Qatar, in buona parte si trova in Svizzera. Svizzera pubblicamente ha detto che hanno appena congelato i conti, e poi un'altra parte nei paradisi fiscali. Alex Saab era stato arrestato nel giugno del 2020 a Capo Verde, in Africa, perché il suo aereo aveva fatto uno stop tecnico in un viaggio verso Mosca. È stato arrestato dalla polizia di Capo Verde su una richiesta di estradizione negli Stati Uniti, ed è stato effettivamente estradato negli Stati Uniti e condannato per corruzione, eccetera. Anche la Colombia lo cercava, non soltanto gli Stati Uniti, anche la Colombia, sempre per riciclaggio di denaro al narcotraffico, fuga di capitali, eccetera, eccetera. Cosa succede però? Che in realtà fa molto poco carcere, perché nel dicembre del 2023 viene indultato da Joe Biden durante un intercambio di prigionieri col Venezuela, cioè quindi rientra in un lotto. Il Venezuela fa grandissime pressioni per averlo indietro, quindi c'è uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti e viene liberato. Viene accolto come un eroe negli Stati Uniti, in Venezuela da Maduro, e nel 2024 viene nominato ministro dell'industria da parte di Maduro. Ricordiamo che lui è menzionato, per chi vuol sapere bene chi è Alex Saab, lo trovate citato nei Panama Papers, nei Pandora Papers, nei Files and Files, e diverse ovviamente indagini giornalistiche, e ci sono appunto le accuse, i mandati di cattura sia della Colombia che degli Stati Uniti. Quello degli Stati Uniti è stato, diciamo, ritirata le accuse contro Saab nel momento in cui è stato condannato. Comunque un personaggio chiave, un personaggio che è stato eliminato da Delcy Rodriguez, sicuramente su pressione degli Stati Uniti, e un governo che in qualche modo naviga a vista, perché da un lato viene confermata la linea chavista, dall'altro lato non si capisce gli Stati Uniti quanto effettivamente possano o non possano controllare il petrolio, anche se il blocco al largo del Venezuela continua e l'uscita e l'entrata di nave è selettive, ma la situazione è rimasta un po' in sospeso. Diciamo che tecnicamente Delcy Rodriguez è stata nominata presidente per assenza momentanea del presidente Maduro, e questo può farlo per 90 giorni con una proroga di altri 90. Se al termine di questi 180 giorni non c'è più il presidente, viene dichiarato definitivamente decaduto e ci sono 30 giorni di tempo per convocare elezioni. Fatti i conti, Delcy Rodriguez dovrebbe convocare elezioni entro il mese di luglio di quest'anno. Vedremo l'evoluzione della situazione.
Non hay nada, no hay una agenda oculta extraterrestre ni secreta en esta historia. Esa es la pura verdad. Y que vengan los analistas y digan lo que digan. Pero esa es la pura verdad y el país lo va a ver con números. El país va a ver que vamos a captar inversiones para esos campos vírgenes que tiene Venezuela en sus mayores reservas petroleras del planeta. Esas reservas van a ser explotadas para el desarrollo nacional en estas reglas que hemos venido conversando, en estos principios básico de nuestra economía. Aquí nadie se vuelva loco.
Ecco, Alfredo, in questo passaggio di Delcy Rodriguez di qualche giorno fa c'è questo accenno all'apertura del mercato venezuelano a investimenti stranieri, anche una mini riforma sulla questione del petrolio. Sta già accettando le condizioni di Trump?
Sì, anche perché il Venezuela, se andando avanti di questo passo, tra qualche anno non avrebbe più esportato nulla. Ricordiamo che ai tempi di Chavez il Venezuela estraeva 3 milioni di barili al giorno, attualmente 1 milione di barili al giorno, quindi un terzo rispetto a 15 anni fa, e questo perché non è stato mai fatto nessun investimento sulla capacità estrattiva del paese, sugli equipaggiamenti, eccetera, soldi che in parte non sono stati investiti, ma soprattutto che sono finiti nei mille rivoli della corruzione. Quindi in realtà Venezuela, a prescindere dalla situazione che si è creato, ha bisogno assolutamente dell'arrivo di capitali che investano per ammodernare quell'industria e la portino a livelli estrattivi soddisfacenti. Per fare questo ovviamente devono rivedere il quadro legale, perché la maggior parte delle imprese straniere, tranne la Chevron, che è stata l'unica graziata in questi anni, tutte le altre imprese sono state espropriate, espulse, trattate molto male. Quindi è giusto immaginare, come qualche dirigente ha fatto trapelare dopo il famoso incontro con Donald Trump, che il Venezuela deve fare molto perché loro decidono di tornare e soprattutto di investire, visto i precedenti. Che vuol dire che finché il Venezuela non darà segnali concreti dal punto di vista normativo e delle garanzie per gli investimenti, non succederà nulla. Quindi bisogna capire, ecco, i tempi, quanto coincideranno i tempi della pazienza o dell'interesse di Trump rispetto ai tempi entro i quali Delcy Rodriguez dovrebbe chiamare elezione. È appunto un rebus tutto questo, che del quale è molto, molto difficile immaginare per ora quale possa essere la conclusione.
Mancano circa 2 minuti. Chiudiamo con sempre quello che dicevi tu, sembra una serie Netflix, Machado Trump.
I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize. And I told him this, listen to this. 200 years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal with George Washington face on it. Bolívar since then kept that medal for the rest of his life.
Well, she offered it to me. I thought it was very nice. She said, you know, you've had 8 wars, and nobody deserves this prize more than in history than you do. And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman, and we'll be talking again.
Un minuto, Alfredo, per commentare questa commedia.
Tristezza nel vedere la leader dell'opposizione venezuelana doversi umiliare fino a questo livello e preoccupazione per la salute mentale del Presidente degli Stati Uniti, visto il potere che ha. Tra l'altro questo tema sappiamo bene, proprio oggi ha detto che alla Norvegia ha rinfacciato che non le ha dato il premio Nobel. Per lui è stato veramente un insulto alla sua capacità di fermare le guerre. Ecco, se questo il buongiorno rispetto ai primi passi, perché siamo ancora ai primi passi del governo Trump, e vedremo quale sarà la conclusione.
Grazie Alfredo, lunedì prossimo.
Grazie a te, ciao, che buongiorno a tutti.
Ah, come America Latina torna, come dicevo, lunedì. A tutti un caro saluto e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.